questo è
Viaggiando con Balbi. Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, io sono Balbi e sono qui in studio assieme a
Céline, ciao a tutti.
E come sempre oggi ripartiamo per una nuova puntata di Viaggiando con Balbi.
Sì, esattamente, i temi che hai scelto oggi per la puntata di questo mese, come dicevi, sono la sconfitta dell'iCar, gli 80 E-Days e infine gli Biofuel Cell. Ho pronunciato correttamente?
Sì, direi di sì.
Bene, allora parti subito.
Benissimo, quindi partiamo subito con il primo tema. Dopo mesi e mesi di indizi e informazioni trapelate a fatica dai laboratori della Apple, ora c'è qualcosa di ufficiale riguardante il progetto Titan. Per chi non lo sapesse, il progetto riguardante l'iCar. È stato infatti ufficialmente annunciato che il progetto è per ora sospeso. Non si capisce per ora se questa decisione, che è stata peraltro accompagnata da una valanga di licenziamenti, significhi il completo abbandono del progetto oppure una mossa strategica necessaria a causa dei costi imprevisti, per esempio legati al caso delle tasse non pagate o non dovute in Irlanda. Non è stata una decisione facile, anche perché un'azienda che ha fatto insomma della sua bandiera l'innovazione tecnologica ha dovuto in questo caso riconoscere una prima importante sconfitta. Chiaramente i piani alti potranno dire che questo progetto non è stato mai realizzato e portare il discorso sull'importanza della guida autonoma in futuro, oppure facendo altri promessi ai frustrati investitori che avevano investito in questo progetto. Quel che è certo è che Apple da un anno a questa parte aveva dato al progetto la massima priorità e che ormai ci lavorava con un ritmo alquanto sostenuto. Ora, a quanto pare, più che allo sviluppo di un'auto, Apple vuole concentrarsi sullo sviluppo di un software per la guida autonoma. Questo dimostra quanto sia difficile produrre un'auto da zero, senza avere il, diciamo, know-how del campo. Google, infatti, per sviluppare la sua auto autonoma, il progetto del suo veicolo autonomo, continua e ha fatto già diverse partnership con giganti del settore. Ha quindi deciso di intraprendere una strada diversa e, diciamo, fidarsi delle competenze di altre aziende. Fan, diciamo, della casa di Cupertino che si aspettavano di vedere un'auto della Apple già nel 2020, quindi purtroppo dobbiamo annunciare che dovranno aspettare ancora un pochetto.
Esattamente, restano comunque tante altre
alternative.
Tante altre alternative interessanti. Mi viene in mente per esempio la Tesla, l'ultima che guida da sola, cioè
quasi, sì,
che può guidare da sola in determinate situazioni e che è comunque un gran prodotto. Vabbè dai, abbiamo abbastanza tergiversato su questo tema, direi che possiamo passare al prossimo, che sarebbe gli 80 E-Days. Prego.
Giustissimo, e comincio col darvi dei dati. 80 giorni, 28.759 km e non una goccia di benzina. Così Federico e Carolina Bianchi, padre e figlia, hanno fatto il giro del globo a bordo di una Tesla Model S P90D, partendo da Barcellona il 16 giugno per ritornarci infine il 4 settembre. La loro è stata un'avventura ricca di emozioni, ma non sono mancate le situazioni spiacevoli, come ad esempio l'intossicazione alimentare presa nei paesi dell'est, oppure la paura di venire risucchiati da un tornado.
Interessante, ma dimmi un po', qual era lo scopo di questo viaggio?
Lo scopo di questo viaggio era dimostrare che è possibile fare il giro del mondo con un'auto elettrica.
Geniale! Perché infatti c'è ancora lo stereotipo, beh, più che uno stereotipo è che alcuni modelli veramente non reggono molto, no, di auto elettriche.
Sì, beh, ma è un dato di fatto che l'auto elettrica ha un'autonomia molto minore rispetto,
esatto,
a quella tradizionale. Però diciamo che
nonostante ciò si può comunque fare un viaggio lungo.
Esatto, esattamente. La loro Model S a quanto pare si è comportata molto bene, ha avuto soltanto un guasto al climatizzatore che è stato dovuto del ghiaccio che ha bloccato i tubi dell'impianto e quindi si è risolto lasciandola parcheggiata al sole per un po'. Anche se l'assistenza Tesla non è stata all'altezza della situazione e infatti non hanno supportato i clienti quando ne avevano più bisogno e per ogni intervento c'erano lunghe liste di attesa.
Oh.
Quindi bisognerebbe magari migliorare il servizio di assistenza.
Sì.
Per fare il giro del mondo sono servite all'incirca 100 ricariche e durante il viaggio bisogna rimarcare che nessuno è rimasto senza energia, perché non c'erano solo loro, c'era un gruppo di partecipanti con la loro auto elettrica che hanno fatto appunto questa impresa.
Ma hanno fatto tutto il percorso insieme a loro?
Sì, esattamente.
Va bene.
Più problematica invece è stata l'operazione di ricarica. Il paese meno adatto all'auto elettrica è il Kazakistan, dove è difficile procurarsi l'energia elettrica e le strade sono parecchio accidentate, ma comunque assicurano che è molto molto fattibile.
Quindi anche nei paesi, diciamo, dai quali non ci si aspetterebbe una disponibilità di ricariche per auto elettriche, le hanno comunque trovate alla fine.
Beh, si può chiaramente anche caricare una presa di corrente normale, quindi sì, si può assolutamente fare ovunque, però ci metti più tempo a caricare.
Esatto. E con ciò annunciamo a tutti voi, coloro che volevano comprare un'auto elettrica ma che non volevano rinunciare alla possibilità di fare dei viaggi lunghi, che ormai la cosa non è più un problema.
L'ultimo tema che oggi vi porto riguarda una nuova concezione di motore sviluppata dalla Nissan e presentata nell'occasione delle Olimpiadi 2016, quindi quelle che si sono tenute a Rio de Janeiro. Come funziona questo nuovo motore? Con dell'etanolo puro oppure mescolato in acqua al 45%, grazie a un impianto speciale chiamato di reforming, viene trasformato l'etanolo in idrogeno, che viene poi usato per alimentare una cella combustibile, un po' come avviene per esempio nella Mirai di Toyota, solo che la Mirai di Toyota ha l'idrogeno stoccato in una bombola ad alta pressione, che in caso di incidente può essere parecchio pericolosa. Quindi Nissan, con questo suo, diciamo, impianto di reforming, riesce a produrre l'idrogeno direttamente nel veicolo e quindi non avere la necessità di stoccarlo in una bombola ad alta pressione, in modo da limitare i rischi in generale in caso di incidente. Con 30 litri di etanolo dichiarano un'autonomia di circa 600 km e grazie all'impiego delle biomasse per produrre etanolo è possibile compensare le emissioni di CO2. Infatti Nissan dichiara che questo sistema, questo motore, è completamente non inquinante, quindi a CO2 zero. Possiamo dire che questa è una soluzione molto interessante soprattutto per i paesi meno ricchi, quelli ancora in via di sviluppo, come ad esempio il Brasile, perché infatti il Brasile produce molto molto etanolo con la canna da zucchero ed è il carburante più economico lì sul posto. Ed è quindi possibile che questa tecnologia abbia molto molto successo e consenta veramente di ridurre le emissioni inquinanti, perché come ben sappiamo le auto elettriche sono ancora molto care anche nei paesi sviluppati, industrializzati. Quindi diciamo che questa soluzione può essere magari un po' più accessibile e sicuramente più pratica, anche perché se si produce l'etanolo sul posto rischia di essere molto molto meno cara.
Esattamente. Quindi è una bella alternativa. Comunque speriamo che funzioni, speriamo che nei prossimi anni vengano elaborati ancora più sistemi che permettano di ridurre le emissioni anche nelle macchine normali, direi, non sarebbe male. E niente, rimarremo aggiornati e vi aggiorneremo anche in futuro.
Questo è quindi tutto per la puntata del mese di ottobre, vi aspettiamo a novembre.
E vi ricordiamo che potete riascoltare le vecchie rubriche di Viaggiando con Balbi o in generale della redazione di Radio Lime sul sito nettune.ch. Ciao!
Ciao, ma ciao, ma ciao!
È
Viaggiando con Balbi.